Salve, abbiamo risolto la questione del video, come vedete, incredibile ma vero. In compenso abbiamo un disturbo sull'audio, perché sennò chiaramente non potevamo riuscire a fare tutto quanto insieme. Forse abbiamo anche stabilito e capito come facciamo a correggere il problema della connessione della rete, per cui diciamo che per questo semestre è andata così, il prossimo, se Dio vuole, sarà, speriamo, più tranquillo. Allora, dicevamo ieri che oggi avremmo parlato della sociologia americana, ed è quello che faremo oggettivamente, perché, come vi dicevo, siamo agli sgoccioli, se Dio vuole, quindi abbiamo oggi questa lezione, ne faremo un'altra martedì 14, e poi abbiamo finito il corso, perché ci sono 6 ore di full immersion a gennaio, quindi abbiamo esaurito la nostra quota. Volevo cominciare però facendovi notare una cosa, nel senso che, come vi dicevo, la sociologia è una cosa che cerchiamo di applicare a quello che accade, non ha una specificità di riferimento nelle questioni lavorative, o anche, ma non solo, nel senso che, come vi dicevo ieri, il fatto che io sia qui oggi in qualche modo è analizzabile perfettamente in termini sociologici, nel senso che ci sono in gioco una serie di questioni relative al ruolo, alle aspettative, a tante altre ragioni, al fare, interpretare il proprio ruolo con un pizzico di passione e non semplicemente in modo meccanico, che sono quello che abbiamo detto a lezione fondamentalmente, no? Perché fondamentalmente io oggi me ne sarei stato molto volentieri a casa a fare lezione online, perché a dire la verità sono abbastanza piegato da questa benedetta terza dose, però appunto era l'ultima lezione, una delle ultime lezioni, non mi sembrava il caso, non mi sembrava carino, non mi sembrava opportuno, anche perché voi dovreste avere dopo qualcos'altro, se non sbaglio, un incontro direttamente, e quindi non era bello che lasciassi l'aula vuota e non venissi. Quindi ecco, per tutta una serie di ragionamenti che non sono strettamente formali, il modo in cui si interpreta il ruolo poi è questo alla fine, no? Uno si trova davanti a delle scelte e dice, vabbè, allora, stavolta mi faccio sti 180 km e vado a fare lezione, anche se me lo potrei risparmiare. Vorrei che lo teneste presente, mica peraltro, perché è appunto un modo per utilizzare l'arsenale di concetti sociologici che cominciate ad avere per capire quello che fate, quello che fanno gli altri, tutta una lunga serie di questioni che non sono semplicemente roba da manuale. Ecco, vorrei che capiste questo, nel senso che Il sapere sociologico è qualcosa che si applica costantemente, è un modo, una prospettiva su quello che fate tutti i giorni, e più vi allenate a considerarlo in quest'ottica, più vi tornerà comodo, non semplicemente per problemi lavorativi, ma anche per quanto ha a che fare con la vostra vita in senso più ampio, quelle che sono le relazioni personali, quelli che sono gli impegni che potete pensare di assumere da un punto di vista di associazionismo, di politica, di quello che volete. Insomma, ci sono una miriade di occasioni che possono tornare utili nel momento in cui si comincia a ragionare in quest'ottica. Quindi tenetelo presente e ragionate in proposito, perché appunto poi ognuno ha un modo di fare suo personale, un modo di interpretare il suo ruolo che è suo, come dicevamo, no? Ed è un'altra di quelle cose che permette di capire un po' meglio che significa l'interpretazione, no? Che significa l'essere in società, nel senso che noi abbiamo letto nella gran parte dei casi, e continuiamo a leggere nella gran parte dei casi, quello che facciamo in un'ottica estremamente artificialista, in un'ottica estremamente meccanica, e questo sta costando molto in qualità dei rapporti, sta costando molto in performance, perché per quanto i nostri illustri esperti abbiano da ragionare in proposito nel separare appunto le emozioni dalle azioni e via discorrendo, in ultima analisi questo discorso funziona molto poco e non è pagante. Diventa pagante nel momento in cui c'è una complementarietà, anche oppositiva, no? Quello che abbiamo definito il contraddittoriale, nel modo in cui si ottempera, nel modo in cui si interpreta il proprio ruolo e si svolgono le proprie funzioni. Perché vi sto facendo questo cappello sulle funzioni? Perché le funzioni sono una delle, chiamerei, definirei ossessioni di Talcott Parsons. E Talcott Parsons, come abbiamo già avuto modo di dire più volte, è stato probabilmente il sociologo più influente della storia della sociologia. Quindi è opportuno sapere più o meno cosa dice, per quanto già vi ho detto che non è che sia proprio uno dei miei autori preferiti, però, come dire, dobbiamo essere oggettivi in certi casi e quindi. E soprattutto poi dobbiamo parlare di Merton, che è quello che viene dopo e che secondo me invece ha parecchie cosette molto interessanti da tenere presenti e cui attingere. Allora, Talcott Parsons è della prima metà degli anni, diciamo l'intero XX secolo, ma insomma occupa una buona porzione di questo, tra guerre e dopoguerra assortiti, ed è quello che definiremmo il padre dello structural funzionalismo per certi versi, nel senso che abbiamo visto che lo strutturalismo possiamo ricondurlo a Émile Durkheim per molti versi, ma questo accento sulle funzioni invece è proprio della sociologia americana, in particolare di Parsons. Cosa sarebbero le funzioni? Le funzioni sono l'idea di ruolo, io direi, ripulita da qualunque tipo di credenza o di intervento di passione e convinzione. Una funzione è un po' qualcosa che avviene automaticamente, no? Avete presente le varie opzioni che si selezionano con i tasti sui pannelli di controllo? Cose di questo genere. Quindi l'approccio di Parsons da questo punto di vista è un approccio che si concentra moltissimo sul funzionamento della società in questi termini, perdendo di vista una serie di cose. Ovviamente credo cominciate a immaginarle, nel senso che il contributo, per esempio, che ha dato Sennett alla comprensione del ruolo, quello che credo di avervi già detto, ovvero sia appunto il fatto che per ogni ruolo occorre una parte di convinzione e di credenza in ciò che si fa, ecco, questo contributo viene, diciamo, vabbè, viene dopo effettivamente in termini storici e temporali, però comunque non trova nessun tipo di ricezione. Parsons la ragiona in termini quasi meccanici, oserei dire. E ritiene soprattutto che ogni accadimento, ogni individuo, ogni istituzione ricoprano una svolgano una funzione per il buon andamento del tutto. Okay? Come tutti gli strutturalisti, diciamo, il suo contributo è un contributo che mette al primo posto la società rispetto agli individui. Quello che importa è il gruppo, il perpetuarsi del gruppo, il suo essere in grado di affrontare quello che la storia gli mette davanti. E per far questo, tenta inizialmente di conciliare quei due oggetti della sociologia che abbiamo visto, ovvero sia struttura e azione, in un modo che però, credo se ve lo dovreste ricordarvelo perché dovremmo averne già parlato, in un modo che è comunque sbilanciato a favore della struttura. Nel senso che il discorso di Parsons è un discorso per il quale ognuno si trova a far qualcosa, a poter agire all'interno di una serie di contesti, regole e aspettative che sono già preformate. Ed ecco perché in qualche misura ricopre una funzione. La sua libertà d'azione è estremamente discutibile, estremamente teorica, perché poi nella prassi quello che fai è già preimpostato, è in qualche modo obbligato. Quindi nel momento in cui Parsons dà le sue definizioni di fondo, in queste prime opere che sono appunto la struttura del sistema sociale e quell'altra dove presenta tutta la varia sociologia europea, credo di avervi detto che Parsons presenta la gran parte degli autori europei in America in modo estremamente personale, diciamo soggettivo, e in questo momento, in quest'atto di presentazione, perde di vista Simmel, come abbiamo detto, perché lo trova assolutamente incongruente con le sue convinzioni, cosa che non mi stupisce neanche un po', se devo dire la verità. Quindi, alla fine, dopo aver tentato di scrivere un capitolo, lo espunge radicalmente, non ne parla proprio, salta e passa avanti. E questo è uno dei modi attraverso i quali la scienza spesso e volentieri opera, tralasciando, non mente, ma si dimentica le cose, non, le omette, eccetera, eccetera. Quindi tenetelo presente perché non è che la cosa sia cambiata moltissimo nel frattempo, continua a funzionare così ancora oggi. Anche se i paradigmi che permettevano di fare questa cosa in modo piuttosto impunito si sono abbastanza allentati, si sono indeboliti e quindi non è più così facile. Al tempo si poteva tranquillamente aggirare la questione Simmel e andare avanti senza grossi problemi. E quindi Parsons appunto ci dice questo, ci dice che ognuno di noi svolge delle funzioni che sono essenziali al benessere, al buon funzionamento della macchina sociale, direi che il termine lo possiamo usare senza particolari problemi, e ci dice anche che appunto in qualche misura è compito di questa macchina sociale far sì che tutti noi si svolgano queste funzioni nel modo più accomodante possibile, mettiamola così. Dal suo punto di vista, uno degli scopi fondamentali dell'intera costruzione sociale, di tutti i processi che vi hanno luogo, in particolare la socializzazione, è quello della integrazione. Ora, questa cosa, un po' di sociologia della conoscenza ci permette di inserirla un po' meglio nel contesto. Perché? Perché Parsons opera, come abbiamo detto, negli Stati Uniti. E gli Stati Uniti sono una realtà molto, molto diversa in quel particolare periodo, soprattutto da quello che possiamo immaginare, da quello a cui siamo abituati. Nel senso che, come saprete, negli Stati Uniti c'è un flusso di immigrazione costante e un flusso di immigrazione che porta con sé persone da tutto il mondo che hanno delle consapevolezze e delle preparazioni estremamente variabili ed estremamente di basso livello per una grossa parte. Quindi il grande problema appunto negli Stati Uniti è quello del come gestire questa massa di persone. E questo ha anche a che vedere con quello che sarà il management scientifico dell'organizzazione proposto poi da Frederick Taylor più o meno in quegli stessi anni, che abbiamo tutti, o perlomeno che da molte parti viene criticato, da molte altre no, perché continuiamo ad applicarlo impunemente, quindi diciamo che anche lì bisogna essere molto equilibrati nei giudizi, ma che ha senz'altro dei pro da questo punto di vista. Perché? Perché mette a disposizione del contadino polacco, del quale forse vi ricordate perché era una delle ricerche della scuola di Chicago più importanti, oppure dei nostri stessi immigrati, vi ricorderete che noi abbiamo mandato negli Stati Uniti centinaia di migliaia dei nostri, no? Tutta l'Europa, in particolare il sud dell'Italia, in particolare l'Irlanda, la Francia, ci sono tutte le varie etnie e culture rappresentate negli Stati Uniti che vengono da qui e che si trovavano ad affrontare questa realtà completamente diversa, completamente assurda dal loro punto di vista, che prevedeva appunto macchine, grandi impianti, aziende, quando arrivavano una gran parte da campagne dove non si era visto assolutamente niente ancora. Quindi teniamolo presente questo discorso. Allora Taylor mette a loro disposizione la possibilità di lavorare. E voi avete presente il fatto, come abbiamo detto, che negli Stati Uniti non è contemplata la solidarietà. Negli Stati Uniti se non lavori non ottieni nulla, non è che qualcuno si fa carico di te per gli anni che occorrono a che tu capisca la lingua, impari a fare qualche tipo di mestiere, eccetera, eccetera. Quindi c'era bisogno di soluzioni, non dico immediate, ma quasi. Quindi Taylor cosa fa? Parcellizza tutti i vari ruoli della produzione industriale in compiti estremamente elementari, no? Avrete visto Tempi Moderni forse. Di Charlie Chaplin, ovvero sia la famosa catena di montaggio, nella quale tu che facevi? Giravi un bullone per 8 ore, giravi il bullone, non dovevi fare altro. Era estremamente alienante, l'abbiamo detto, era uno dei primi passaggi verificati dell'alienazione lavorativa, però era anche l'unico modo attraverso il quale potevi sopravvivere e fare in modo che la tua famiglia mangiasse e che tu ti inserissi. Quindi, come vedete, dobbiamo fare una pratica di contraddittorialità. È difficile che ci sia qualcosa che è solamente buono o solamente cattivo. Quando comincerete a fare un minimo di ricerca, ve ne accorgerete, non c'è mai niente che possa essere semplicemente preso come positivo o negativo. C'è sempre qualche cosa che non quadra o qualcosa che invece quadra nonostante tutto. Quindi questa cosa bisogna tenerla a mente e renderla l'anima dei nostri ragionamenti, perché è l'unico modo attraverso il quale si riesce ad avere una percezione realistica del reale e della società. Perciò anche Parsons, da questo punto di vista, si trova a dover affrontare questo grande problema, ovvero sia come gestire queste masse di immigrati con diversissimi livelli di di cultura, di istruzione, di capacità linguistica, eccetera, eccetera, devolve, impegna, diciamo, il suo pensiero, la sua prassi a lungo su questo argomento. Sapete che negli Stati Uniti il problema era estremamente sentito ed è ancora estremamente sentito, anche perché non si è risolto neanche un po' nel frattempo. Quindi questo, diciamo, che non è proprio un titolo da mettere nel medagliere di Parsons. Nel senso che una delle prime teorie, una di quelle appunto che tendenzialmente avrebbe visto Parsons molto ben disposto nei suoi confronti, era quella del famoso melting pot, non so se ne avete sentito parlare, che era il famoso calderone nel quale tutte le diverse culture e provenienze si sarebbero dovute mescolare per poi dar luogo ad un'altra nuova identità nazionale che fosse quella americana vera. Vedete che è una figura molto simile a quella della coppa della confusione di cui abbiamo parlato quando abbiamo fatto la rassegna dei simboli e delle strutture di Durand, no? Ecco, questo sarebbe esattamente quel tipo di calderone confusionario nel quale dovrebbero risolversi tutte queste differenze per poter poi portare a una nuova chiave di soluzione. Il melting pot però non ha mai funzionato. Quello che noi vediamo negli Stati Uniti è una serie di sub-entità che sono diversamente configurate e che comunque hanno rinvii sempre più significativi e anche quantitativi a culture altre. Saprete per esempio che oggi esiste quello che si chiama Spanglish negli Stati Uniti, che è una variante tra inglese e spagnolo. Perché? Perché la grandissima parte degli... c'è una fortissima maggioranza ispanica negli Stati Uniti, a parte poi la popolazione di colore, a parte gli asiatici, a parte gli europei non accettati, perché gli Stati Uniti sono anche loro, come dire, portatori di forti pregiudizi, come forse avrete notato dando un attimo retta a Black Lives Matter, a tutto quello che si è sentito nel frattempo, no? La gran parte dei carcerati sono tutti di colore, la gran parte delle vittime della polizia sono tutti di colore, la gran parte della polizia è tutta bianca, insomma, c'è tutta una serie di cosette un po', diciamo così, discutibili ancora oggi. Tant'è che a un certo punto gli è toccato dire: vabbè, ok, il melting pot non va, facciamo un'altra cosa. E siccome siamo sempre nel clima di questa coppa di cui parlavamo prima, dal calderone siamo passati all'insalatiera. Quindi adesso c'è il salad bowl. Che c'ha di buono il salad bowl? Che è una bella miscela saporita di cose che però mantengono la propria identità. Quindi non è che devi frullare tutto col minipimer e fare una broda che non si capisce bene da dove venga fuori, ma tu ti tieni il tuo cetriolo, ti tieni la tua carota, la tua feta, ti tieni tutto quello che serve, le patate irlandesi tanto per festeggiare, e riesci in questo modo comunque ad andare avanti. Anche lì la questione è piuttosto complicata, perché normalmente nell'insalatiera le componenti non si sparano le une con le altre, mentre invece negli Stati Uniti accade spesso e volentieri che qualcuno, come è successo anche recentissimamente, pare ieri o l'altro ieri, qualcuno prenda una delle tante armi a disposizione e decida di fare una piccola strage tanto per tirarsi sulla giornata. Comunque, diciamo che ci sono, come vedete, quindi una serie di problemi che non sono stati sanati da Parsons in alcun modo, né dai suoi seguaci ulteriori. E questo perché? Perché questo approccio parsonsiano, come la grandissima parte degli approcci strutturalisti, ha un problema piuttosto serio, ovvero sia non è in grado di dar conto del cambiamento. È quello che abbiamo detto quando abbiamo parlato anche degli status ascritti e degli status acquisiti, se vi ricordate, no? Gli status ascritti, il modo di essere delle società premoderne, è un modo che non prevede un cambiamento. Lo riesce ad assorbire fino a un certo punto, trasformando i fattori di cambiamento in parti per somiglianza, per omologia, in parti simili a quello che già c'era, però quando il cambiamento è troppo, tutto va per aria, che è quello che è successo, vi ricordo, con l'industrializzazione, no? Con la necessità di dover creare questi nuovi status di operai e di addetti ai lavori dell'industria, eccetera, eccetera, salta tutto ed è continua ad essere così, nel senso che in una visione strutturale funzionalista classica, il cambiamento non dovrebbe esserci, perché se già tutto è predisposto e tu ti comporti secondo quello che è già scritto, non si vede come possa questo cambiare. Non so se vedete la questione, è semplice logica, non è particolarmente difficile. Però il problema è esattamente quello: per mantenere uno statu quo, per rinforzare, rafforzare una certa situazione e condizione, si deve mobilitare spesso e volentieri quello che è, per esempio, il processo di socializzazione, come abbiamo detto, no? Si devono trasmettere una serie di valori in modo non particolarmente flessibile, si deve accentuare il controllo e l'ordine. Ci sono tutta una serie di cose che vanno in qualche misura fatte e che però poi non portano i risultati attesi, perché, come vi ripeto, l'uomo continua a essere molto più imprevedibile di quanto non vorrebbero tutti quelli che vorrebbero controllarlo. Questo è un pro e un contro contemporaneamente, però, come dire, offre almeno la possibilità di sperare che qualcosa un giorno cambi per il meglio. Se può mai dire, chissà. Quindi, Parsons quindi si dedica a questa serie di questioni, le interpreta spesso e volentieri in termini estremamente ampi e generali, tanto da a un certo punto mettere a fuoco quello che, vi è, che è uno dei suoi più importanti contributi alla teoria sociologica ancora oggi, che è quello dello schema agile. Che cos'è lo schema agile? È uno schema nel quale trovano posto quelli che lui definisce gli imperativi funzionali che permettono il durare e perdurare di un qualche tipo di sistema. Agile è un acronimo, tanto per cambiare, che descrive questi quattro imperativi, che mo non mi ricordo quali siano, dovrebbero essere adaptation, quindi adattamento, definizione degli scopi, goals, G, integrazione, come dicevamo, e latency, che è una delle cose, diciamo, tutto sommato più interessanti rispetto a quello che ci siamo detti fino ad ora, perché indica in qualche misura questa capacità del sistema di durare nel tempo al di là della consapevolezza di chi ne fa parte. Chiamiamola così, un po' la tradizione, un po' la forza della tradizione, un po' in qualche senso una certa inerzia del sistema, o quella che poi Maffesoli chiamerà la potenza sotterranea del sistema, no? Questo diciamo che è uno di quei pochi varchi nel pensiero di Parsons dove si riesce a vedere qualcosa che possa poi essere ancora utilizzato da noi. Nel senso che Parsons si rende conto che un sistema sociale ha bisogno appunto di un qualche genere di struttura latente, di struttura profonda per poter continuare a durare, soprattutto per superare quelle che sono le varie generazioni, no? Abbiamo detto più volte che uno dei grandi problemi con i quali abbiamo a che fare è quello della trasmissione intergenerazionale, ovvero sia del fare in modo che le nuove energie che dovrebbero arrivare con i nuovi nati, sempre che appunto ricordiamo questa cosa perché, come abbiamo detto più volte, non è che sia proprio evidente nel pensiero corrente, ma queste nuove energie in qualche misura rimangano coerenti, un minimo perlomeno, con quello che è ciò che è stato e possano quindi innovare, modificare, cambiare in una qualche forma di continuità. Anche qui il problema è estremamente contraddittoriale, come abbiamo detto, no? Perché qui la forma di continuità è costantemente intrecciata con quello che dovrebbe essere un cambiamento. L'innovazione dovrebbe essere qualcosa del genere, dovrebbe essere qualcosa di non ovvio, di non prefabbricato, di qualcosa che dovrebbe anche essere in grado di modificare un tantino le carte in tavola. Però diciamo che anche questo non è particolarmente ovvio. Allora, questo schema agile del quale ci dice Parsons serve a identificare una serie di coppie di questi imperativi, nel senso che ci dice Parsons che alcune non possono essere perseguiti contemporaneamente tutti e quattro, perché sarebbe un tantino esagerato. Quindi ce ne sono delle coppie che potrebbero essere lette e interpretate come un tantino più dinamiche, no? Per esempio, appunto, la posizione dei fini e l'adattamento. Mentre altre sono un tantino più attente alla conservazione dell'esistente, sono non a caso l'integrazione e la latenza. Quindi, a seconda degli accenti che vengono posti dalle istituzioni sul funzionamento e sul potenziamento di questi diversi scopi e di questi diversi imperativi, avremo delle società più avventurose, più dinamiche, e delle società più attente invece alla conservazione, più focalizzate sul mantenimento dello statu quo. Quindi, più o meno questo è quanto ci interessa dire di Parsons per il momento, poi vedo se c'era qualcos'altro, ma francamente direi che è sufficiente. Come vi dicevo, questo segna in larga misura un filone, quello che potremmo chiamare il filone mainstream della ricerca sociologica per lunghissimo tempo, sia per quanto riguarda le metodologie, quindi metodologie quantitative, quindi tutto l'arsenale degli strumenti di ricerca sociologico che ancora vedrete oggi quando andrete a fare l'esame col professor Conti, sono tutte cose che ancora vengono utilizzate, anche se secondo me comincerebbe a essere ora di fare un tantino di pulizia in quell'arsenale, perché comincia a essere liso per molti versi. Però appunto lascia una teoria estremamente solida ma fragile, nel senso che si richiede qualcuno che smussi una serie di difficoltà, cambi una serie di assunti e la renda più adatta ai tempi, e questo qualcuno è giusto appunto Robert Merton, che è stato è morto da poco, recentemente, insomma, diciamo recentemente, mi pare una trentina d'anni, forse 25, qualcosa del genere, ma comunque è stato ospite ad Amalfi l'anno prima che io cominciassi a frequentare i cenacoli del tempo. E quindi diciamo è stato parte integrante della sociologia dell'ultimo periodo, e grazie ad una serie di idee non particolarmente originali ma perfettamente calzanti al tempo, come dice anche Jedlowski quando leggerete il capitolo, vedrete, ha cominciato a ragionare in un modo che oggi potrebbe essere di seria utilità per tutti noi. Nel senso che appunto Merton comincia a criticare uno degli assunti, come abbiamo detto, che è fondamentale di Parsons, ovvero sia questa cosa della funzionalità di tutto. Dice: no, non è detto che tutto debba essere funzionale, può anche darsi che ci sia qualcosa di disfunzionale, e può darsi che ci sia qualcosa che non ha nessuna funzione, che noi non siamo in grado di apprezzare e definire nella completezza un sistema sociale. No? Quindi, come vedete, già qualche accenno sulla prima difficoltà del conoscere. Un approccio come quello di Parsons è un approccio ancora legato alla convinzione del poter conoscere tutto di un contesto, e di conseguenza poi dell'operare su questo contesto in modi anche, non dico violenti, ma fortemente selettivi, che è un po' la logica del giardino, credo che ne abbiamo parlato in qualche occasione di questo discorso, ovvero sia che si presume che si sappia tutto di un qualche contesto e quindi si possa in questo contesto decidere cosa ci deve essere, cosa si può sottrarre, cosa si può sopprimere, cosa si può modificare. Però, come vedete, il problema è a monte, è nelle preconvinzioni, che questo vale effettivamente solamente se io posso dire di conoscere perfettamente l'universo al quale mi sto riferendo. E questo spessissimo non è vero, quasi mai è vero. Quindi questi miei interventi, che sono gli interventi che fa la nostra cultura regolarmente sulle grandi opere che hanno creato regolarmente una massa infinita di contraccolpi e di effetti collaterali dei quali non si aveva minimamente nessun genere di consapevolezza, su tutte i vari cambiamenti radicali che imponiamo ai comportamenti, alle presenze, alle coltivazioni, a tante cose. Ecco, questo approccio è un approccio che oggi andrebbe radicalmente rivisto, perché noi non sappiamo quello che stiamo facendo nella gran parte dei casi, ma lo facciamo con molta verve e quindi otteniamo dei risultati spesso e volentieri che sono catastrofici. Quindi vedete che il ragionare sulla conoscenza, che è uno dei punti centrali dell'impegno di Merton, tant'è che sarà uno dei primi sociologi della conoscenza ed uno che ci darà una serie di idee in proposito estremamente intelligenti e interessanti. Ecco, uno dei primi contributi di Merton è questo: cerchiamo di evitare questo titanismo, questa megalomania con la quale invece partiamo a spada tratta, pretendendo di poter comprendere tutte le equazioni dell'universo, pretendendo di poter creare dei sistemi dove tutto abbia una sua logica e tutto funzioni come un orologio. Come abbiamo detto, l'orologio è il simbolo del nostro modo di pensare, e lasciamo perdere, perché non funziona così. Tant'è che ci dice Merton: dobbiamo non solo accettare quest'idea che possa esistere qualcosa che non serve a niente, anzi è proprio negativo, perché succede, nella vita succede questa cosa, ma dovremmo anche cominciare a ragionare sul modo in cui facciamo teoria. Perché noi a questo punto siamo, tanto per cambiare, in un out-out, o abbiamo teorie universali astratte o abbiamo teorie empiriche, pratiche, ristrette. C'è una via di mezzo, no? Il famoso in medio stat virtus dei Romani, che non è che nel frattempo sia tramontato, dice Merton, a noi occorrono delle teorie di medio raggio, delle teorie che possano innescare un processo. Quindi vedete quanto da questo punto di vista sia innovativo il pensiero di Merton, no? Un processo che poi possa in qualche modo autocorreggersi, automodificarsi. Vi faccio presente che questa cosa era uno dei punti focali, è ancora oggi uno dei punti focali del pensiero tecnico, informatico, scientifico, no? Quello che è venuto poi, che si è chiamato feedback. Il fatto che quell'idea della causalità lineare di cui abbiamo parlato molto, molto spesso debba essere abbandonata quasi in ogni circostanza, perché non c'è mai una situazione nella quale tu fai uno stimolo che finisce lì. Il tuo stimolo modifica il contesto e ti obbliga a riconsiderare quello con cui stai avendo a che fare e ad agire diversamente. E questo è il centro focale di tutto il ragionamento che poi ha portato alla programmazione informatica, all'attuale robotica, all'attuale domotica. Tutto quello che voi vedete oggi si fonda su quest'idea di feedback che possiamo far risalire senza nessuna difficoltà alla Wechselwirkung des Himmel, se vogliamo, no? Altrimenti dobbiamo andare a von Bertalanffy, a tutti quelli che poi hanno scritto nel secondo dopoguerra e hanno creato questi sistemi e tutte queste interconnessioni, dove appunto il feedback diventa anch'esso un fattore macchinico e si perde la sua relazionalità. Però il problema e il punto sul quale si sofferma Merton è esattamente questo: noi dobbiamo avere delle teorie che siano in grado di modificarsi. E questo, vi faccio presente, è anche uno dei punti centrali della teoria di Morin nei Sette Saperi, che è l'altro vostro libro. Ovvero sia, ci dice Morin, noi dobbiamo fare dei progetti che prevedano la possibilità di essere modificati o soppressi. Perché siccome quando noi ci avventuriamo in questo tipo di previsione, in questo tipo di azione, non abbiamo la più pallida idea, forse è un po' esagerato, ma abbiamo, diciamo, delle soglie di incertezza piuttosto pronunciate sul nostro agire, dovremmo anche essere in grado di renderci conto di quando questo agire sta andando proprio in un'altra direzione e magari fermarci per tempo. Quindi, come vedete, ci sono una serie di affinità estremamente interessanti. Le teorie di medio raggio sono una delle prime formulazioni da questo punto di vista che va ad inficiare questa attenzione maniacale al grande sistema col quale invece si erano mossi quasi tutti i padri della sociologia, tranne Simmel, ovviamente, come abbiamo detto più volte. Per cui è uno dei caratteri che vanno tenuti presente per Merton, perché è estremamente interessante. Ok, facciamo un piccolo break e poi ricominciamo. Vediamo un attimo di affrontare la questione tra Parsons e Merton dell'importanza delle norme, perché uno dei punti focali con i quali avrete poi a che fare, che poi approfondirete in sociologia della devianza, quindi non è che mi ci impegno più di tanto, però arrivare con qualche cognizione in più potrebbe non essere una cattiva idea. Come dicevamo, l'accento sulla normazione, sulla regolazione è principalmente un accento delle sociologie della struttura e non a caso appunto gli americani ne sono portatori. Cos'è una norma? Una norma in generale è una prescrizione di dover essere o di non dover essere a seconda dei casi, solo che noi siamo abituati a considerare le norme esclusivamente da un punto di vista formale, ovvero sia riteniamo che le norme siano quelle scritte nei regolamenti, nelle leggi, eccetera, eccetera, no? Quando vedete quei benedetti atti in cui si dice visto il comma 2 dell'articolo 4 della legge, tutta quella pippa mortale. Ecco. E invece le norme non sono solo quelle, no? Vi ricordate che ne dovremmo aver parlato quando parlammo dell'anomia in Durkheim? La riprendiamo anche perché l'anomia di Merton è diversa. Probabilmente già ve l'avevo detto, ma oggi la vediamo un po' meglio. Però comunque il problema è questo, ovvero sia nella nostra vita esistono una miriade di norme. Questo è il punto. Esistono una miriade di norme alle quali abbiamo fatto riferimento, chiamandole per esempio grammatiche sociali, no? Abbiamo parlato di logiche di contesto. Tutte queste cose sono delle frasi che vogliono dare questa sensazione di regolazione senza ricorrere all'idea di normazione, perché la normazione appunto per noi viene quasi automaticamente associata all'idea di qualcuno che promulga qualcosa, quindi degli atti formali, quindi delle cose che poi abbiano tutta una lunga serie di addentellati, perché è chiaro che se c'è una norma di quel genere poi ci deve essere qualcuno che vigili sulla sua applicazione o meno, qualcun altro che combini delle pene se non viene applicata, insomma diventa tutto estremamente più complicato. Mentre per quanto riguarda appunto la normazione sociale in senso più ampio, noi possiamo pensare con molto più profitto alle norme informali, no? Le norme informali sono quelle che regolano la grandissima parte dei nostri comportamenti. Ora, io non credo che voi abbiate visto un film che si chiamava Un mercoledì da Leoni, che era un bellissimo film peraltro, ma è un po' datato nel complesso. E c'era uno che non voleva andare in Vietnam, eravamo ai tempi del Vietnam, e quindi se ne va a fare il colloquio, il test di ammissione, il test diciamo di valutazione dell'esercito, e mentre sta facendo questo test di valutazione dell'esercito tira fuori un pesce dalla tasca e comincia a pettinarsi con questo pesce. E ovviamente rimangono tutti un tantino perplessi e auspicabilmente lo dichiarano folle e quindi non lo prendono nell'esercito. Perché? Perché lui stava contravvenendo a una di quelle norme appunto che sono implicite, no? O meglio, stava sovvertendo radicalmente quello che è il comportamento atteso in questi comportamenti. Perché noi abbiamo dei comportamenti attesi. Vorrei che da questo punto di vista rifletteste su quello che abbiamo detto sul processo di socializzazione, su tutte le cose della cultura implicita che sappiamo pur non sapendo di saperle. Ecco, in quella massa di informazioni e di cognizioni che sono lì e che si attivano quando serve, ci sono la gran parte delle norme informali, quelle che regolano l'abbigliamento, anche se quelle stanno perdendo un po' colpi. Fino a qualche anno fa avrei detto che a nessuno sarebbe mai venuto in mente di venire a una discussione di laurea con i Bermuda e le Cioce, dopodiché ne ho visti più di uno e quindi ho cambiato il mio, come dire, giudizio in proposito, però capita e quando lo noti rimani un attimo perplesso perché c'è qualcuno che non ha ben chiaro quello che dovrebbe fare. Ecco, più o meno l'idea è quella. A meno che ovviamente questo poi non venga fatto con degli scopi. Per esempio, saprete che giovedì scorso c'è stata la giornata contro la violenza sulle donne. Alcuni miei colleghi maschi sono andati in giro con la gonna e hanno sollevato tutta una serie di vespai assortiti, però non è la stessa cosa e ve ne rendete conto abbastanza tranquillamente, no? Quindi, come vedete, siete in grado anche voi di distinguere tra un comportamento dotato di senso in un certo contesto ed un comportamento che invece viola quello che è il senso comune in qualche misura. Come vi ho detto, anche il modo in cui ci si siede, il modo in cui ci si muove è, che ci piaccia o meno, regolato su certe aspettative dell'altro. E anche se la tecnologia può costringerci a dei comportamenti, può portare in essere dei comportamenti che vanno contro questo tipo di atteggiamento, comunque non è che la cosa sia radicalmente modificata. Voglio dire che se io oggi vedo uno che cammina per strada e parla da solo, non penso automaticamente che sia pazzo, ma probabilmente avrà un Bluetooth che gli permette di parlare al telefono. Però rimane un comportamento che noto in linea di massima, perché no, la mia memoria mi ricorda che fino a qualche tempo fa, se vedevo uno che andava in giro per strada gesticolando e urlando, avrei probabilmente pensato che forse andava interessata la polizia o comunque mi sarei tolto di turno. Ecco, quindi rimane tutta una serie di queste questioni sulle quali è opportuno chiaramente fare leva. Perché questo è interessante ed è utile tenerlo presente? Perché in un approccio contraddittoriale, in un approccio inclusivo, vi rendete conto che le norme, queste norme sono norme che sono più flessibili, più resilienti, sono le norme che permettono effettivamente il cambiamento. Perché già dovessimo ragionare invece in termini di normativa specifica, no? La famosa regola, la famosa legge. Ecco, la legge o prevede che qualcuno la infranga sistematicamente prima che venga cambiata, cose che stanno capitando. Vi ricordo ad esempio la prassi dell'eutanasia che si sta affermando pian piano e che sta continuando ad essere sancita in termini penali, spesso e volentieri per coloro che vi partecipano, pur facendolo loro con dei motivi ben precisi e consapevolmente. Quindi, insomma, ci sono una serie di questi fattori che sono costantemente sotto gli occhi di tutti, ma un cambiamento più diffuso si genera esattamente in questo movimento non particolarmente definito, quindi in qualche misura notturno, se vogliamo riprendere le categorie che abbiamo visto la settimana scorsa, dove attecchisce, dove esiste il fenomeno della devianza. Ora, noi in linea di massima utilizziamo la devianza come termine connotato negativamente, però anche qui sarebbe opportuno che cominciassimo a applicare una prospettiva un tantino diversa. Perché? Perché deviante vuol dire fondamentalmente non pienamente conforme alle norme, ma non è che voglia dire necessariamente criminale. Anche perché abbiamo visto che le norme come i ruoli permettono un'interpretazione. Vi ho detto più volte della teoria del gioco di Mongardini, ovvero sia lo spazio fra le norme e il gioco con le norme. Le norme sono, per quanto possano essere rigide, quindi anche per quanto riguarda le norme legislative, le norme regolamentari, le norme formali, lasciano degli spazi, lasciano degli interstizi, lasciano delle soluzioni alternative, delle scappatoie, no? Tant'è che, come si dice, fatta la norma, trovato l'inganno, è abbastanza automatico. Però, al di là di questi che possono essere anche comportamenti, come dire, strumentali e che possono avere altri significati, quello che a noi interessa di più come studiosi del sociale, come studiosi delle relazioni che hanno luogo all'interno del sociale e del modo in cui il sociale si modifica costantemente, è interessante tenere presente che nella devianza c'è il germe del cambiamento potenziale. Come scoprirete con la professoressa Curti, che sta studiando l'imitazione di Gabriel Tarde, le logiche della folla da tempo ormai, ed è una specialista in proposito, vedrete che una delle chiavi di interpretazione del cambiamento, che ha avuto un certo peso e che può comunque essere utile per comprenderne almeno una parte, è quella dell'imitazione del comportamento deviante, ovvero sia qualcuno mette in atto un comportamento che lì per lì è fuori dalle regole, non è magari decisamente criminale, ma comunque non è coperto dalle regole, questo comportamento poi diventa a sua volta regola. Ed è quello che noi osserviamo nell'evoluzione del sociale. Noi oggi facciamo una serie infinita di comportamenti che fino a qualche tempo fa erano considerati impensabili, se non addirittura perseguiti da un punto di vista legale e penale, no? Per noi sono normali ed è in qualche misura una delle chiavi, di lettura del cambiamento sociale. Ed è uno dei motivi per i quali non si dovrebbe mai essere troppo accalorati nel difendere alcune posizioni che poi probabilmente verranno superate dal processo del sociale stesso, no? Quindi ragioniamo su questo, teniamo presente appunto che la devianza è un fenomeno che ha dei pro e dei contro, come abbiamo detto la gran parte dei fenomeni con i quali abbiamo a che fare. La devianza può rappresentare, soprattutto in società ipernormate come la nostra, come vi ho detto più volte, dove si tenta di tenere a bada il cambiamento non attraverso una sua comprensione, ma attraverso una sua repressione. Quindi abbiamo montagne di regole e di norme che si affastellano le une sulle altre senza nessun tipo di regia e senza nessun tipo di armonizzazione. Ecco, in condizioni come queste, effettivamente, la devianza diventa una potenziale risorsa per un'evoluzione e un cambiamento nella società stessa. Quindi, questo accento sulle norme va preso in questo senso, va considerato da questo punto di vista anche e va integrato in una visione un tantino più flessibile, cosa che fa Merton in particolare quando riconfigura l'idea di anomia, come abbiamo detto. Ora, da Durkheim, Parsons e Merton sono comunque strutturalisti, come abbiamo detto, quindi se vi ricordate non è che abbiano. In particolare i primi due, perché Merton da questo punto di vista, come vi ho detto, è piuttosto fuori dalla prospettiva comune. Comunque non hanno un particolare una particolare stima per le capacità del singolo in quanto tale. L'abbiamo chiamato, se vi ricordate, pessimismo antropologico, ovvero sia c'è bisogno che si dica alla gente quello che deve fare perché altrimenti questa si trova addirittura a suicidarsi, se vi ricordate il suicidio anomico di Durkheim. Da questo punto di vista, insomma, si può arrivare a degli estremi notevoli. Diciamo che fino a qualche tempo fa ero un oppositore molto più fervente di questa posizione, mentre adesso temo di dover in qualche modo avvicinarmi ad essa, anche se non condividerla pienamente, però diciamo che per molti versi il supporto all'azione da parte della società per molti non è una cattiva idea. Detto questo, ovviamente, anche qui cum grano salis e in una logica contraddittoriale. Abbiamo dei casi nei quali il supporto di comportamenti condivisi può essere utile. Vi ricordo, riprendiamo per esempio Simmel quando parlavamo della moda, no? Perché per Simmel la moda è una istituzione utile? Perché può permettere a molti di noi di manifestare una coerenza col gruppo senza impegnarci particolarmente e lasciandoli poi liberi di perseguire invece i loro propri fini di crescita personale. In qualche modo è una specie di maschera messa a disposizione che ci permette di non essere indicati come devianti, guarda un po' i casi della vita. Quindi, come vedete, il processo di costruzione del sé, il processo di crescita soggettiva, il processo di cultura soggettiva di cui abbiamo parlato per lungo tempo in questo periodo, è anche un processo che può presentare dei momenti di attrito nei confronti di ciò che c'è all'esterno, degli altri. Spesso e volentieri, come abbiamo detto, anzi, gli altri tendono a non accettarti più quando sei troppo diverso. E quindi c'è da fare tutta una serie di ragionamenti sul grado di diversità accettato, il grado di conformità che viene richiesto, soprattutto in quest'ultimo periodo, quindi sono equilibri estremamente cangianti. E soprattutto in un tempo in cui la cultura soggettiva non viene particolarmente, incensata, ma addirittura viene avversata, viene considerata quasi negativa, no? Vi ricordate come dicevamo ieri con Adorno, pensare sembra sia sconsigliato. Ecco, quindi in un momento in cui pensare sembra sconsigliato, la domanda è come fai a conoscere te stesso abbastanza da sapere quello che vuoi fare? Ed ecco che in questo caso i supporti della società tornano utili. Supporti che sono ovviamente, potrebbero essere interpretati, vi ricordo ancora, facciamo una lezione un tantino universitaria, potrebbero essere visti alla luce del terzo a priori simmeliano, vi ricordo, no? Ovvero sia l'individuo e la struttura devono convergere perché ognuno possa trovare il suo posto dove diventare pienamente se stesso. Sarebbe molto bello, spesso non accade, però comunque il movimento dovrebbe essere auspicabilmente quello. Punto che mettono in luce fondamentalmente Parsons e Merton, fondamentalmente Merton, è che perché questo accada ci devono essere delle strutture più ampie, condivise, che riguardino un po' tutti, che pongono una serie di fini e di strumenti, ovvero sia c'è la struttura condivisa dei fini, cosa ci si aspetta che tu diventi, e vi ricordo che questo ha fondamentalmente a che fare col modello di successo, ne abbiamo parlato, no? Il modello di successo è uno degli strumenti attraverso i quali le società guidano la loro evoluzione nei fini che ritengono auspicabili. Che c'è? C'è una mano. C'è una mano. Chi è?
Sono
Giacomo, di.
io. No, prima stavo parlando dell'anomia,
Sì.
di Durkheim collegandolo a Simmel, eccetera. E mi chiedevo, no, che sul libro di Jodorowsky parla anche collegandolo a Park,
Sì.
proprio il discorso della disorganizzazione che ha, diciamo che come conseguenza un'organizzazione che poi diciamo che preclude l'organizzazione. Però la mette quasi sul livello che l'organizzazione precede la disorganizzazione, quando in realtà è il caos il padre, diciamo, di quasi tutto, e quindi la disorganizzazione si trova prima e dopo un'organizzazione, poiché l'organizzazione è parte del tutto. diciamo, si disorganizza un'organizzazione con degli elementi che sono stati, diciamo, sintetizzati prima o negati per l'appunto.
Sì, diciamo che il fatto che il caos sia il generatore ce lo ricordiamo a livello mitico, ma tendenzialmente tendiamo a tralasciarlo poi quando facciamo le analisi. Per cui, siccome nelle nostre letture di norma viene accentuata la parte della stabilità e dell'ordine, è chiaro che il cambiamento e la disorganizzazione vengono letti nella gran parte dei casi come fenomeni patologici, come cose che vanno evitate. È chiaro, peraltro, se avete seguito anche le mie lezioni, che il discorso va affrontato, secondo me, da un altro punto di vista, insieme a Edgar Morin, per esempio, no? Ovvero sia che organizzazione e disorganizzazione sono due forze che sono costantemente in equilibrio le une con le altre, a volte vengono accentuati alcuni caratteri, a volte ne vengono accentuati altri, ma è un problema di etet e non di aut-aut, perché se accentui, come abbiamo detto, soltanto l'organizzazione, poi ti trovi a dover gestire momenti come questi nei quali i contraccolpi di questo eccesso di organizzazione diventano a loro volta effettivamente patologici. Quindi c'è un equilibrio che va assolutamente mantenuto da questo punto di vista e che credo che per quanto riguarda coloro che si occupano di sicurezza e di gestione dell'ordine pubblico debba essere tenuto particolarmente a mente. Perché diciamo che nei comportamenti normali, da questo punto di vista, quella che è la repressione e il controllo vengono accentuati normalmente a scapito di altri strumenti che invece potrebbero essere forse più funzionali e più pratici nell'ottenimento di certi risultati. Ok, dov'ero? Ah, mezzi e fini di Merton. Ok, perfetto. Allora, dicevamo, modello di successo. Quindi struttura dei fini in qualche misura modello di successo. Quando è che ti stimiamo come membro di un gruppo che ha avuto successo, che è riuscito a ottenere quello che voleva, eccetera, eccetera. Allora, questa è la struttura dei fini. Dopodiché, perché questo possa funzionare nell'ottica prevista, dobbiamo porci un altro problema, ovvero sia, come fai tu a diventare quello che ti abbiamo detto che vorresti diventare? I mezzi che ci servono a raggiungere i fini. Come vi dicevo quando abbiamo parlato del modello di successo, ci sono delle volte in cui la congruenza fra queste due strutture non è così evidente o addirittura è del tutto assente. Se vogliamo riportare il discorso a quello che abbiamo detto del nostro modello di successo, ci troviamo a vedere giusto appunto che i caratteri che vengono presentati come caratteri di successo sono difficilmente perseguibili in quanto tali. Cioè, noi oggi siamo, secondo Merton, in una situazione di anomia, ovvero sia ci viene proposto un modello di successo che dovrebbe soddisfarci, quindi ci dovrebbe far sentire realizzati, dovrebbe allo stesso tempo soddisfare le esigenze del sistema più ampio, eccetera, 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 ma come riuscire a ottenere, come riuscire a incarnare questo modello di successo, purtroppo non ci viene detto. Tant'è che abbiamo una serie di canali alternativi che tendono a riempire questo vuoto, ad assolvere a questa questione. Cosa avevamo detto allora e cosa ridiciamo adesso? Che purtroppo non è la stessa cosa, no? Nel senso che quello che a noi interessa di un modello di successo e dell'adempimento di questo, diciamo, questa particolare configurazione è non solo i benefici che garantisce, ma il fatto che garantisca un riconoscimento. Io vorrei che non dimenticaste mai che il riconoscimento è una delle dinamiche più importanti con le quali abbiamo a che fare oggi. Voi prendete Criminal Minds o prendete qualcun'altra delle serie che si dedicano all'analisi della mentalità dei serial killer, scoprirete che la gran parte dei serial killer agisce per essere riconosciuta. Perché poi avrà fama, perché poi avrà successo, perché poi avrà nomea, eccetera, eccetera, eccetera. No? E tenete presente che una delle leggi della comunicazione è male o bene purché se ne parli, quindi stiamo sempre lì. Il problema è fondamentalmente il riconoscimento. Ed è fondamentalmente riconoscimento perché noi non lo riconosciamo come problema. Uno degli aspetti di quello che vi dicevo l'ora scorsa, ovvero sia del fatto che adempiamo ai nostri compiti in modo meccanico, è anche questo, ovvero sia il fatto che a questo adempimento non corrisponde un opportuno riconoscimento del modo in cui è stato assolto un compito, della qualità con la quale è stato assolto un compito. Il compito viene dato per scontato e quindi non porta con sé i riconoscimenti. O dovevi fare, fine. Che poi tu l'abbia fatto bene, l'abbia fatto male, l'abbia fatto più di quanto ci aspettavamo, abbia in qualche misura avuto un qualche riscontro maggiore, eccetera. No? A me capita spesso che i vostri colleghi mi scrivano, scusandosi, e mi dicano: volevo dirle, professore, che mi sono piaci molto piaciute le sue lezioni. Io dico: ma non vedo te scusare minimamente, a me fa piacere che me lo diciate. Perché è esattamente quello il punto. No? Voglio dire, se fai bene una cosa e qualcuno te lo fa presente, a te fa piacere, è inutile negarlo. Posso sopravvivere se non succede, va bene, ma se succede, evviva, e non vedo perché scusarsi. Anzi, voglio, mo, non che tutti cominciate a scrivermi e dicono: ah, ci picchia, perché non era quella l'idea. Però l'idea è esattamente questa, ovvero sia che se qualcuno fa qualcosa e la fa bene, è giusto che gli venga riconosciuto. Ma non soltanto per un problema di benefici, non soltanto per un problema di opportunità o di emolumenti, ma è per sé. Non so se è chiara la questione. Il problema dell'autostima è un problema strettamente correlato al riconoscimento. E se non curiamo questo aspetto, la questione diventa patologica. Come faccio a essere riconosciuto? Com'è che qualcuno si accorge di me? Beh, se io sparo, vedi che se ne accorge. Abbastanza lineare, purtroppo, per molti versi, no? Quindi il problema è un problema centrale. Allora, perché c'entra il riconoscimento con le vie traverse, le varie configurazioni di questa particolare dinamica che vengono messe in luce da Merton? Perché in un contesto dove le cose funzionino come dovrebbero, sempre, il tuo raggiungere, il tuo, come dire, adempiere al modello di successo non può essere discusso, obiettato, criticato, messo in dubbio, eccetera, perché tutti sono d'accordo sul fatto che se fai quei passaggi e ci riesci, quello che hai fatto va riconosciuto. Oggi, siccome questi passaggi non ci sono, qualunque cosa tu riesca a fare, in qualunque modo tu riesca ad adempiere a questo modello, sei comunque passibile di critica, di smentita, di insulto, dubbio, denuncia, eccetera, eccetera, eccetera. Anche perché, come vi dicevo, abbiamo selezionato una serie di comportamenti che sono tra i più equivoci disponibili, no? Allora, la massa di denaro che io possiedo, la massa di denaro, come me la sono procurata, come te la sei procurata, con chi hai avuto a che fare, che cosa ti sei venduto, eccetera, eccetera, eccetera. Il tuo essere giovane perennemente, già abbiamo detto che è ridicolo a prescindere, quindi non c'è manco problema di criticarlo, insomma, dovrebbe essere qualcosa che si autoimpone, se non che il senso del ridicolo insieme al senso della vergogna sono due dei grandi scomparsi di questi anni, per cui purtroppo ce li dobbiamo tenere così come sono. E poi c'era il problema dell'avvenenza fisica, della bellezza, e lì ancora di più. Quindi, come vedete, no? Tant'è che poi abbiamo legioni di fan che insultano le proprie eroine o i propri eroi, chiedendo loro conto del perché si sono fatti da certa operazione, perché si sono defigurati col botulino, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, sono cose che vedete abbastanza facilmente ovunque in giro e che riportano esattamente a questo. Ovvero sia, al crearsi di strategie alternative per adempiere a quelli che sono i dettami sconsiderati per la fattispecie di un modello di successo, e al fatto che questi dettami, non essendo condivisi, offrono comunque il destro a critiche. In un modo o nell'altro, c'è sempre qualcuno che ha titolo a non essere d'accordo. Vabbè, che in questa società oramai diciamo che è abbastanza normale. Però diciamo che questo può arrivare a dei livelli e a delle intensità che sono effettivamente complicate da gestire. Perciò, diciamo che questa diagnosi della condizione di anomia, secondo Merton, è particolarmente rilevante per l'oggi. Ed è un'analisi appunto che gioca su questo sfalsamento tra strutture. Per certi versi si tratta di un difetto organizzativo della società, no? Se dovessimo ragionare in termini strutturali-funzionali, cosa che io tendenzialmente tendo a non fare, ma comunque, insomma, diciamo che indica un qualche tipo di problema nella cultura stessa, un'incapacità di, no, organicamente porre degli obiettivi e garantire il perseguimento ad alcuni almeno di questi obiettivi, quindi tracciare un percorso che possa essere quello che porta. Vi ricordo che mentre questo non accade oggi, ma per esempio accadeva ai tempi di Roma col cursus honorum, che era estremamente difficile da perseguire, ma che una volta che veniva percorso non dava più agio a critiche, opposizioni o quello che era. Se avevi fatto quello che dovevi fare, diventavi console, fine. E potevano trovarti antipatico, potevi avere un fiato tremendo, era uguale, lo facevi lo stesso e buonanotte. Quindi questo discorso, come vedete, è estremamente interessante perché mette in luce una incongruenza sistemica per certi versi, ovvero sia il fatto che nelle società moderne, per quanto si parli tanto della necessità di una struttura che riesca a far tutto, a mettere insieme tutte queste, questa struttura pare che non funzioni fondamentalmente, insomma, o che non si riesca a realizzare come ci si aspetterebbe, cosa che se ragioniamo nei termini della conoscenza parziale di cui disponiamo sarebbe anche prevedibile, no? Non dovrebbe essere particolarmente difficile. Dopodiché, un altro degli aspetti interessanti di Merton è la distinzione tra funzioni manifeste e funzioni latenti. E questo viene a risuonare con quello che vi dicevo le lezioni scorse sul livello di inconsapevolezza con il quale viviamo e adempiamo ai vari obblighi sociali e ai nostri comportamenti abituali. Dice Merton che nella gran parte dei casi quello che noi facciamo ha perlomeno due scopi, se non di più. Uno che è quello manifesto, giusto appunto. L'altro che invece è non così evidente, ma probabilmente più importante. Il suo esempio, credo di avervelo già fatto, ve lo ribadisco nel dubbio, è quello della famosa cerimonia della danza della pioggia. Dice lui, lo scopo è apparentemente, o perlomeno patentemente, quello di invocare la pioggia. Lo scopo latente più importante è quello di riunire, aggiungere coesione, ricostituire la coesione del gruppo attorno a dei valori condivisi. Quindi, anche qui, funzioni manifeste e funzioni latenti non vanno interpretate come alternative, vanno interpretate come tensive, come conviventi, perché non puoi fare l'una senza adempiere pure all'altra, non c'è un modo in cui potresti effettivamente soltanto invocare la pioggia o soltanto rafforzare il gruppo. Vi dirò di più, siccome il discorso della coesione del gruppo è in larga misura un discorso non consapevole e latente, occorrono strumenti attraverso i quali questo possa essere ottenuto senza che ce se ne renda conto, probabilmente. Di nuovo, il problema della consapevolezza è un problema estremamente spinoso, scivoloso, ma cruciale per il nostro comprendere le dinamiche sociali. Perché una volta che cominciate a riflettere in proposito, vi rendete conto che la grandissima parte di ciò che facciamo, dandogli una veste razionale, che può essere quella delle derivazioni paretiane o quella del buonsenso o del senso comune condiviso, poi si rivela avere un'altra serie di ragioni, avere un'altra serie di finalità, avere dei motivi più importanti per certi versi, no? Perché una coesione sociale che non puoi misurare oggi come oggi, ci provano, ma non è quello il punto. La coesione sociale sarebbe questa sensazione di appartenenza e di cura reciproca per la quale io sono disposto a sacrificarmi per l'altro senza fare storie, tanto per dirne una. Capite che se comincio ad analizzarla razionalmente e logicamente, tutta questa cosa porta quasi inevitabilmente al fatto che io poi a un certo punto chieda un compenso per quello che sto facendo, laddove non è così che dovrebbe funzionare. Soprattutto nell'ottica con la quale noi consideriamo questa cosa oggi, nell'ottica economicista con la quale invece immaginiamo tutti i vari rapporti che si stringono e si alimentano all'interno del sociale. Quindi il tema dell'inconsapevolezza, come vedete, affiora spesso e volentieri. Magari viene utilizzato un vocabolario non così evidente, non viene tematizzato in sé per sé, però appunto il fatto, l'esistenza di una funzione latente, è esattamente questo discorso. Allo stesso modo, il discorso è interessante quando Merton comincia a esaminare le dinamiche della conoscenza e chiama in causa quella che noi chiamiamo serendipità. Serendipità cos'è? È trovare qualcosa che non si cerca, per certi versi è l'anima dello Zen. E di nuovo fa cardine, fa centro sull'inconsapevolezza. È un'altra volta, siamo di nuovo lì. Quindi, come vedete, è un tema che torna, No? Che vuol dire cercare ciò che non si trova, cioè trovare ciò che non si cerca? Vuol dire che nel momento in cui tu ti metti consapevolmente alla ricerca di qualcosa, ne trovi probabilmente un'altra, o non trovi quello che stavi cercando. È un po' la famosa questione dell'eureka che vi ho descritto più volte, no? Se tu cerchi di ricordarti il nome di qualcuno, ti focalizzi sul fatto di ricordartelo e non ci riesci manco a calci, dopodiché fai qualcos'altro per il resto della tua giornata e la sera dici, ah cazzo, si chiamava Marco. Così, da punto in bianco. Ecco, è quello il punto. E come vi ho detto, se voi andate a vedere la storia delle scoperte scientifiche, nella grandissima parte dei casi, hanno quasi tutte avuto luogo così, per sbaglio. Perché qualcuno cercava qualcos'altro e ha trovato sbadatamente una cosa che non aveva minimamente previsto. Perché quello che a noi sta distruggendo come cultura è questa pretesa di previsione costante. E la pretesa di previsione è il peggio che potremmo fare per qualunque genere di scoperta. Perché le scoperte si chiamano così, giusto appunto perché scopri qualcosa, cioè improvvisamente la riveli, la porti alla luce senza sapere di che si trattava. Se ti metti per strada e dici, oh, voglio scoprire questo. Non lo fai. E questo ve lo posso raccontare, visto che mi sono riletto quel libro che vi dicevo, quando abbiamo smesso di capire il mondo di Benjamin Labatut, che è molto carino. E questo tizio che si chiamava Fritz Haber, che ha vinto addirittura il Nobel per la chimica, ha scoperto questo processo per il quale era possibile ricavare l'azoto dall'aria. E con questo processo ha di fatto reso possibile la crescita della specie umana a 8 miliardi di persone, eccetera, eccetera, perché il problema dell'azoto stava diventando all'inizio del XX secolo un problema estremamente serio. Vi dico solo che c'erano delle società di profanatori professionisti di tombe e luoghi storici che andavano a cercare gli scheletri, perché gli scheletri erano uno dei pochi, delle poche fonti note di azoto. E la crescita della specie umana richiedeva invece dei fertilizzanti che venissero usati su larghissima scala e non si trovava più l'azoto, quindi stavamo per andare veramente in blocco quando questo signore scopre la macchina per il processo per isolare l'azoto dall'aria. Dopodiché, dopo questa scoperta, decide che vuole scoprire il processo per isolare l'oro dall'acqua marina. E siccome si mette in testa questa cosa, ovviamente non ci riesce. Il bello della questione è tutto lì, nel senso che quando cominci a cercare qualcosa ad hoc, non la trovi. Però le scoperte che fa nel frattempo sono tutta una serie di come dire, di piani inclinati che portano alla catastrofe, ma non voglio farvi spoiler della questione, però se vi capita leggetelo il libro perché è estremamente interessante, devo dire, ed è un susseguirsi di scoperte casuali o di non scoperte volute, come nella fattispecie questa. Quindi Merton mette l'accento sulla serendipità, sul fatto che pretendere di poter definire i propri canoni di ricerca, di poter definire le proprie tappe di ricerca in modo troppo pedante, troppo rigido, tendenzialmente non porta alla scoperta, no? Rende la ricerca stessa sterile, una fatica inutile, o ti permette di scoprire piccolissime cose che di per sé non sono particolarmente centrali. Ovviamente questo rientra in una lettura problematica della scienza estremamente interessante che noi abbiamo già fatto, la troverete piuttosto risonante con quanto abbiamo detto a lezione, ovvero sia il fatto che la scienza sia comunque un'attività sociale, che i fini della scienza siano dei fini che vengono dettati da una serie di istanze e di ragioni che spesso e volentieri non hanno nulla a che fare con la scienza stessa, ma hanno a che fare col mercato, hanno a che fare con i rapporti di potere, hanno a che fare con la potenza statuale e via discorrendo. Quindi il nostro far finta che la scienza possa essere un'attività del tutto al riparo da qualunque interferenza, quindi un'attività oggettiva, è a dir poco censurabile. Io credo che oramai sia veramente un gesto di consapevole malafede più che altro, però accettiamo pure che nella vulgata con la quale abbiamo a che fare normalmente questo possa essere preso in questo senso e vediamo un attimo di andare avanti. Però ripeto, da prossimi utenti di prodotti scientifici, di realizzazioni tecnologiche, eccetera, 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 vi prego di tenere presente questo discorso. La scienza è un'attività umana come le altre, ha una serie di, come dire, passaggi che possono in qualche modo garantire una certa, indipendenza, anche se sono passaggi che oggi come oggi purtroppo sono estremamente difficili da mettere in pratica, perché come sapete abbiamo delle scale di esperimento estremamente complesse, delle richieste particolarmente ardue da ribadire per tutto. Dimmi, Antonino.
C'è forse uno stato di ambito economico che può anche gli ambiti sociali, ovvero di definire un obiettivo da raggiungere per eliminare il più possibile lo scarto di risorse, quindi economicizzare anche i processi sociali e scientifici.
Beh, diciamo che chiede il vostro collega se c'è qualche esigenza di rendere sempre più economici i processi sociali. E purtroppo sì, nel senso che la logica economica è quella con la quale ci muoviamo. Il problema è che non si è ancora capito se sia adeguata o meno ai processi sociali, cosa che io tendenzialmente direi di no, se devo essere onesto. Anche perché questa pretesa di rendere i processi economici, quindi funzionali, quindi esenti da sprechi, eccetera, poi si scontra con delle, come dire, anomalie di una tale significatività che uno potrebbe benissimo dire: ok, lasciamo perdere, ricominciamo perché così non va. Insomma, fondamentalmente ha a che fare più o meno con quello che vi dicevo tempo addietro sulle risorse che vengono utilizzate per il mantenimento delle istituzioni e non per il fine delle istituzioni. Da questo punto di vista ce ne sarebbero miriadi di esempi che possono venire fatti. Però il punto centrale, esattamente tornando a quello che diciamo di Merton, è questo, ovvero sia che questa visione appunto poi della scienza come capacità anche di ottimizzare processi, risultati, eccetera, come metodo infallibile di aggiramento dei limiti individuali e umani, è uno dei grandi problemi con i quali stiamo facendo i conti oggi e che sarebbe opportuno appunto cominciare a criticare. Perché l'idea di oggettività, come vi ho detto più volte, è un'idea che non ha fondamenti. Se avessimo capito meglio il processo di conoscenza, come spero che cominciate a fare, se avessimo tratto le conseguenze del processo di conoscenza, quindi della riduzione, quindi della semplificazione, quindi della normalizzazione dei dati, tutti i processi che mettiamo in atto normalmente e ricorrentemente, ci renderemmo anche conto che il nostro sapere si avvicina più o meno a certe condizioni, ma non è in grado di definirle o di descriverle alla perfezione e soprattutto non è in grado di valutare l'importanza delle variazioni anche minime che alcuni parametri potrebbero avere nel tempo. Vi ricordo la teoria del caos della quale abbiamo parlato estensivamente da questo punto di vista, no? Che diventa un punto nevralgico di questo tipo di discorso. Nel momento in cui noi non abbiamo la capacità di prevedere quelle che sono le variazioni di parametri, anche infinitesime, che vengono, vi ricordo, per esempio, questo discorso è stato sancito e riconosciuto da Lorentz con la famosa teoria del caos, comincia con la teoria del caos, giusto appunto, per quello che era una serie di variazioni che erano focali e che erano invece sugli ultimi decimali, che erano, insomma, 100 millesimi, insomma, delle cose, delle quantità veramente insignificanti, avremmo detto noi, ecco, erano quelle che causavano invece mutazioni nel lungo periodo enormi e trasformazioni intere del sistema nel quale venivano a verificarsi. Quindi noi non sappiamo, oggi sapremmo, dovremmo sapere di non avere gli strumenti per fare certi tipi di previsione, ma sapremmo anche di avere gli strumenti per farne altri. Il problema è che dobbiamo riorientare il nostro pensiero, il nostro modo di comprendere il mondo su queste nuove consapevolezze che abbiamo conosciuto. Mentre noi stiamo continuando a utilizzare lo stesso canone che era il canone del 1800, il 1900 nei primi tempi, perché vi ricordo il 1900 diventa un problema dal punto di vista scientifico sin dall'inizio, dal 1906-1907, non è che questa cosa sia estremamente recente, la sappiamo da un sacco. Però l'inerzia del paradigma, come abbiamo detto, è tale da frenare rigorosamente, frenare estensivamente le nostre capacità di elaborazione in proposito. Da questo punto di vista Merton invece è una discreta risorsa, nel senso che effettivamente senza un fare particolarmente rivoluzionario, devo riconoscerlo questo, senza uno scontro radicale con quelli che sono gli ambiti più ampi e quindi con una capacità di influenza molto più ampia di coloro che invece si mettono in linea di collisione con il pensiero mainstream, ha inserito all'interno della teoria sociologica una serie di figure che sono effettivamente estremamente fertili. Come vi dicevo, le teorie di medio raggio, il discorso sull'anomia, il discorso sui fenomeni latenti, il discorso sulla serendipità, sono tutte cose, come vedete, che se le si mettono una accanto all'altra portano ad una visione molto più avventurosa per certi versi, molto meno rigida dell'impresa scientifica. Chiaramente, Merton poi procede ad una serie di rilevazioni anche empiriche su queste dinamiche, quindi va a studiare le risorse a disposizione dei laboratori, il tempo che nei laboratori viene definito, utilizzato per fare certe cose e non altre, quindi tutta una serie di approcci che congiungono la teoria e la pratica, come dovrebbe fare una teoria sociologica che si rispetti. Quindi da questo punto di vista può essere veramente un buon modello ancora oggi. E tra l'altro non è un modello che venga particolarmente frequentato, se devo dire la verità. Se andate a vedere la ricerca corrente, Merton è stato rapidamente accantonato in favore di tutta un'altra serie di strategie e di modi di vedere. Ora, quindi diciamo con questo abbiamo finito quanto riguarda il succo della questione, però ne approfitterei per darvi un breve quadro della sociologia del quotidiano che trovate nelle pagine successive, che comunque è uno dei miei interessi principali di ricerca e si sposa piuttosto bene con questo discorso. Perché? Perché la sociologia del quotidiano che viene proposta da Michel Maffesoli, che è uno degli autori con i quali mi sono cimentato di più e che ho avuto il piacere di conoscere, è vivo, quindi sta lì che gira, perciò avete ancora modo di vederlo nelle varie registrazioni dei festival degli anni scorsi, è venuto a trovarci più volte, eccetera, eccetera. Cosa c'è di rivoluzionario nell'idea di sociologia del quotidiano? C'è di rivoluzionario l'attenzione a delle dimensioni del sociale che fino ad allora erano state regolarmente tralasciate. È un approccio che si correla molto bene al discorso di teoria di medio raggio. Perché? Perché appunto è un approccio che rinnega la necessità di confrontarsi con i grandi sistemi, quelli che vengono ormai sbeffeggiati un po' da tutti, dai talk show in poi, insomma, tutti quanti quelli che fanno le famose grandi domande, delle quali però abbiamo parlato piuttosto estensivamente, quindi io ne faccio parte sì e no. Però diciamo che i grandi sistemi li trovo anch'io effettivamente un po' troppo pretenziosi. Ecco, Maffesoli dice: guardate che dobbiamo stare attenti alle dinamiche che hanno luogo dove viviamo. Vi ricordo che John Lennon diceva: la vita è ciò che ci succede mentre progettiamo altro. Ed è esattamente uno dei grandi problemi con i quali abbiamo fatto ripetutamente i conti da questo punto di vista, no? La vita è ciò che accade quotidianamente, cioè a cui non facciamo attenzione spesso e volentieri. Tant'è che vi dicevo che la mia istruttrice di Tai Chi mi diceva: lavati i denti pensando di lavarti i denti, e già avrai fatto un passo avanti. Noi tendenzialmente facciamo tutto pensando ad altro. E quindi questo, no, spostare regolarmente l'attenzione, questo essere regolarmente in disallineamento rispetto alla nostra realtà di vita, spesso e volentieri è fonte di problemi. Il quotidiano è esattamente questo, il quotidiano è quell'insieme di prassi, quell'insieme di manifestazioni, quell'insieme di rituali dei quali abbiamo parlato col professor Vincenzo, tanto per ricordarvi, ai quali non diamo nessuna rilevanza, perché sono talmente naturali, talmente abituali, che non ci facciamo praticamente caso e sbagliamo. È esattamente lì il punto, no? È nel momento in cui io comincio a fare attenzione alle microinterazioni. Vi ricordo che abbiamo detto che ci sono tre livelli di analisi sociologica, che sono il micro, il meso e il macro. La sociologia per un lunghissimo tempo è stata focalizzata soltanto sul macro, mentre Simmel, per esempio, era sul micro, mentre Merton va al meso. Maffesoli in qualche misura recupera l'attenzione simmeliana e ne fa tesoro. Vi ricordo che Simmel non parlava semplicemente del micro, Simmel diceva che dal micro si va al macro, non c'è separazione, no? L'interazione quotidiana è quella che genera piano piano le associazioni, le istituzioni, i caratteri più ampi del sistema sociale e quindi poi finalmente far finta che sia un tutt'uno, perché poi di fatto è un tutt'uno, perché non è che stiamo da un'altra parte. È questa sensazione di stare da un'altra parte che andrebbe combattuta e attraverso Simmel, attraverso la lettura che Maffesoli fa di Durkheim, tanto per dirne una, e tutta un'altra serie di strategie di questo periodo, noi cominciamo in qualche modo a essere più consapevoli dell'importanza di questa nostra vita che parrebbe una vita banale, no? Quella che tutti quanti vorrebbero risparmiarsi, tranne quelli che non essendo banali vorrebbero una vita banale, cosa che sarebbe carino tenere presente. Fatevi un giro in tutti i vari serial che hanno a che fare con supereroi in quest'ultimo periodo e la gran parte dei supereroi non vorrebbe altro che essere una persona normale. Io personalmente direi a schiaffi se potessi, perché a me tutto sommato fare il supereroe non è che mi dispiacerebbe tanto. Però insomma mi sembra una pretesa estremamente ipocrita, no? Questa cosa del fatto che improvvisamente la vita con la famiglia, tranquilli tutti, tutte le domette, le mattine con le frittelle, insomma sì, va bene, il mulino bianco fino a un certo punto, però ecco, discutiamone. Invece c'è questo doppio movimento che è molto interessante nella cultura, perché da una parte ci sono quelli che tutti vorremmo essere, però sia unici, ripetibili, straordinari, e quelli che sono così, che invece vorrebbero essere ma però assolutamente mai visti, banali, anodini e insignificanti. È buffa sta cosa. Però è vero altrettanto che in quel brodo di banalità, in quello strato nel quale apparentemente nulla accade, invece accade moltissimo. È esattamente questo il punto. Accade la configurazione delle tribù, dice Maffesoli. Accade il momento nel quale ci riconosciamo vicini agli altri attraverso delle cerimonie, attraverso dei momenti che sembrerebbero assolutamente avere altri scopi, e qui come vedete il discorso del fenomeno manifesto della funzione manifesta della funzione latente è percepibile, perché dice Maffesoli: io mi riconosco negli altri quando sono con loro a una festa. Cioè figurati se a me verrebbe in mente che io vado a fare una festa perché così mi sento vicino a qualcun altro. Però è questo che lui mette in luce ed è questo uno dei punti focali della questione, ovvero sia che noi in questi momenti in cui apparentemente facciamo altro, cioè ci rompiamo le palle eccetera, a qualche livello di rapporto e di relazione con l'altro stiamo costruendo dei rapporti significativi. Ok? E questa è quella che Maffesoli chiama etica dell'estetica, poi ne riparliamo la prossima volta quando faremo questa lezione mista Morin e questo genere di discorsi. Però tenetelo presente perché è effettivamente un discorso che si riconnette perfettamente all'idea mertoniana della funzione latente, no? Dice Maffesoli: se tu vai a un rave, e ultimamente rave li troviamo dappertutto, quindi sono anche abbastanza utili come oggetti di ragionamento, se tu vai a un rave stai condividendo un'esperienza che è corporea più che razionale, cioè non stai facendo con dei motivi particolari, sei andato lì perché vuoi sballarti, perché vuoi divertirti, perché vuoi rimorchiare, per tutti i motivi che ti pare, non è quello il problema. Però nello stesso tempo stai condividendo a dei livelli profondi una vicinanza con gli altri che ti fa diventare capace di preoccuparti per loro. Capite? Quindi l'etica dell'estetica. Perché l'estetica? Perché l'estetica non è la scienza del bello della nostra cultura, quella a cui diciamo la nostra cultura ha ridotto il bello negli ultimi secoli, ma è estetica in senso forte, ovvero sia è regno, dominio delle sensazioni e delle emozioni, delle percezioni fisiche. Questo è l'estetica in senso forte. Ok? Quindi questa percezione fisica, questo sentire l'altro anche senza esserne consapevoli, di nuovo torniamo a queste sfere di coesistenza che ci sfuggono ma che sono lì, ecco, questa cosa fonda la possibilità di un'etica che non sia un'etica dovuta, che non sia un'etica imposta, che non sia un'etica subita, ma che venga abbracciata spontaneamente. Ed è una bellissima teoria, devo dire. Quindi tenetela presente perché può essere uno dei modi per comprendere, no? Una serie di manifestazioni, una serie di comportamenti, per non essere troppo giudicanti nei confronti di altri comportamenti e via discorrendo. Ok, direi che per oggi è sufficiente. Direi che potete rimanere qui perché dovreste avere un incontro con i vostri rappresentanti, se non ricordo male. Mi pare che c'è il rappresentante che si avvicina. Per cui vi ringrazio di esserci stati.